Allora, sono le 9.12, state ascoltando Rete 1 e noi siamo Lara Van Gammeren.
Buongiorno, Alice Pedrazzini.
Siamo noi questa settimana insieme in questa prima parte di Mille Voci Estate che dura fino alle 11. Ogni giorno avremo qualcosa, ogni giorno diverso, sempre un po' delle chicchette che ci accompagneranno.
Sì, ci sposteremo veramente in tanti posti, andremo in tanti posti, parleremo di ricette, di tradizioni.
Domani parleremo del cibo molto svizzero, perché si avvicina il primo d'agosto.
Sì, ormai la settimana è questa, fra poco si cambia mese.
E poi cosa faremo? Vi daremo uno spunto oggi di lettura che commenteremo insieme venerdì, quindi questo lo faremo, vi diamo già giusto un assaggio, è il premio strega di quest'anno.
Io inizio questa sera la lettura, quindi faccio anch'io davvero la sfida del Club del Libro dal lunedì al venerdì, una settimana per leggere 168 pagine, ce la possiamo fare.
I convitati di pietra, ci proviamo, i convitati di pietra, io lo sto ascoltando perché viaggio tanto con l'auto, i convitati di pietra, premio strega, ne parleremo nella seconda ora insieme con chi ha anche parlato con l'autore che ha vinto questo prestigiosissimo premio e poi ci piace il venerdì commentare insieme, quindi state con noi. Andremo anche tra pochissimo molto lontano, uno di quei viaggi che chi l'ha fatto ha cambiato diversi aerei, diciamo che ce lo si suda un po', ma poi ci sono delle grandi soddisfazioni, ce le racconta tra pochissimo una ticinese collegata con noi, perché lunedì noi viaggiamo con chi? Con gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci portano un po' a spasso. Adesso ci ascoltiamo Lemon Tree e poi sì, andiamo in Indonesia. It's just a yellow lemon tree. Esiste un posto nel mondo in cui ci sono ancora dei draghi. Tu quando pensi ai draghi, Lara?
Sul fuoco, che sputano fuoco, che volano con delle ali enormi, proprio un po' da film di fantascienza, no?
E quindi dici, rimane lì nelle favole o più che altro nelle storie o nei libri. Ci sono tanti bambini, tra l'altro, appassionati di draghi, di dinosauri.
Tantissimi, anche affascinante.
Bambini. Però no, diciamo che c'è un posto dove per davvero esistono ancora oggi e non è fantascienza. Noi siamo sull'isola di Komodo, siamo in Indonesia e ci siamo perché virtualmente qualcuno ci porta lì, qualcuno che qualche giorno fa l'ha visitata, l'ha vissuta e ci racconterà tutto. Quindi ci colleghiamo con Sofia che si trova in Indonesia attualmente. Ciao Sofia, come stai?
Ciao, bene, voi?
Qui stiamo molto bene, sono le 9 di mattina, da te che ore sono?
Sono le 4.
Sono le 4 di pomeriggio.
Sono le 3. Scusate, facciamo confusione con i ritardi delle navi.
Esatto. Dici un po' che giro state facendo prima di andare su quell'isola dei draghi. Che cosa state vivendo?
Allora, noi come hai detto prima in realtà abbiamo fatto un po' un viaggio turbolento perché abbiamo perso una coincidenza. Abbiamo fatto un viaggio abbastanza lungo in aereo per arrivare, siamo partite da Milano, siamo andate a Istanbul, poi siamo andate in Malesia siamo rimaste bloccate e per arrivare poi a questa isola dove c'erano le isole di Komodo c'è solo un aereo al giorno, quindi abbiamo dovuto aspettare un giorno e arrivare quindi in ritardo. Per fortuna non abbiamo perso poi la possibilità di fare il tour che avevamo organizzato e siamo arrivate a Labuan Bajo, che è una piccola cittadina, un piccolo paesello che si trova nell'isola Flores. È un'isola molto, molto selvaggia, molto ancora ricca di cultura, di natura, dove non c'è veramente niente se non frutta, verdura, risaie, vulcani e tante persone che hanno voglia di far conoscere la loro cultura, insomma, che vi dicevo.
E poi hai parlato
noi abbiamo avuto la possibilità...
No, prego, prego, Sofia.
Sì. Abbiamo avuto la possibilità di girare tutta quest'isola con una guida e un autista. È stato veramente bellissimo. Abbiamo scoperto tantissimi villaggi incredibili in cui ci sono delle tradizioni ancora molto vive e lontanissime da quelle che sono, da quella che è la nostra vita quotidiana. Immaginatevi posti in cui bisogna ancora fare delle preghiere per venire accolti dai re che che hanno vissuto in quei villaggi anni prima, oppure villaggi in cui per potersi sposare bisogna lavorare 6-7 anni e pagare la dote alla famiglia della futura moglie con tanti soldi, ma anche con animali che vengono sacrificati, eccetera, eccetera. Quindi è veramente, veramente interessante.
Un altro mondo.
Com'è stata, Sofia, l'accoglienza?
Sì,
l'accoglienza in questi posti così diversi, no? L'hai detto anche tu, a quello a cui magari siamo più abituati noi, si entra in punta dei piedi, c'è un'accoglienza particolare?
Allora, noi siamo rimaste veramente stupite, perché rispetto magari a Bali, dove siamo ora, o altri posti che sono molto più turistici, noi ci siamo veramente ritrovati in questi piccoli paesi, sì, così si possono chiamare, dove di turismo ce n'è davvero poco. Ogni tanto ci trovavamo anche a fare delle foto con loro, perché erano molto stupiti, no, di vederci. Ma nonostante questo, nonostante fossimo noi entrati nella loro casa, sono stati tutti veramente accoglienti. Per noi è stato veramente un viaggio magico, le persone sono gentilissime, sono accoglienti, sono veramente anche fiere di raccontare la loro cultura, e questo ci è rimasto veramente impresso.
Allora, dietro di te, mentre tu parlavi, per chi ci guarda anche su RSI La 2, si vedeva un cagnolino che stava passeggiando, immagino sia magari anche un cane grandaggio, ce ne sono tanti in Indonesia?
Sì, tantissimi. Sì, tantissimi cani, gatti, mucche, galline, ovunque.
Sì. Ovunque, anche liberi. Tra pochissimo, allora, dopo una canzone, andiamo a scoprire forse un animale un pochino più pericoloso, almeno sulla carta, o diciamo le notizie che noi riceviamo da quell'angolo di mondo in cui tu ti trovi ci dicono che questi draghi di Komodo sono molto pericolosi, ci sono persone che hanno perso la vita, ci sono persone che sono rimaste ferite, e tu ci hai inviato dei video in cui eri molto vicina a questi animali, quindi vogliamo sapere tutto di com'è andata su quest'isola anche questa convivenza con questi draghi di Komodo. Adesso ci ascoltiamo L'estate di John Wayne e poi arriviamo da te veramente al punto, perché siamo molto curiosi e curiose, stanno arrivando anche molte domande allo 076 321 1113.
Di gridare e poi ricominciare.
Noi siamo in Indonesia adesso con Sofia, più precisamente a Bali, e stavo pensando, a proposito di questi draghi, no, di cui parliamo fra poco, 15 anni fa io ero a Bali, mi ricordo, un tempo in cui magari internet, wifi, quando si era in viaggio non si utilizzavano, no, così tanto, non c'erano tutti questi pacchetti, quindi davvero ci si isolava un po' e si credeva a quello che diceva la gente del posto.
Eh beh, se non lo sanno loro.
Esatto, io ero a Bali e mi ricordo di questo cameriere che tutte le mattine diceva: ah, se siete fortunati magari oggi vedete il dragone, magari vedete il dragone. Quindi noi tutte le mattine andavamo in questo posto ad aspettare l'arrivo di questo drago, che poi ho scoperto che in realtà a Bali non c'è assolutamente, e bisogna andare proprio sull'isola di Komodo, da cui prende il nome proprio il drago, per poter vedere questa specie rara, Sofia. Quindi mi hanno illusa, ma tu lì ci sei stata.
Sì, esatto. Effettivamente ci sono pochissime isole in cui vivono questi draghi, e una di quelle, che è l'unica in realtà che si può visitare, questa isola di Komodo. Noi abbiamo fatto un tour in barca di 3 giorni, abbiamo visitato diverse isole vicine a questa isola di Komodo, e una parte di questo viaggio è stata appunto la visita a questa isola dove vivono i draghi.
Allora, quello che noi vorremmo sapere è se ti puoi muovere senza guida, quanto devi essere legata a un ranger o una persona di riferimento, perché sono... dei draghi che sappiamo sono molto pericolosi, ecco, questo sicuramente dalle notizie che arrivano. Ce lo confermi? Come ci si muove? Come ci si relaziona? Che distanza bisogna tenere da questi animali che sono anche fino a 3 metri di lunghezza?
Esatto, sì. Allora, è super consigliato, anzi, diciamo che può essere obbligatorio entrare in quest'isola con una guida. Anzi, noi avevamo addirittura due, un ragazzo che ci raccontava un po' la storia di questi draghi, e un signore anziano del paese, famoso del paese, che poi accompagnano come una sorta di guida apposta per l'animale. Tu passi da questo paese, entri un po' nella foresta, diciamo, e cominci un po' la ricerca di questi draghi. Loro sanno dove cercare, sanno anche dove trovarli, quindi non è una cosa pericolosa da fare insieme a loro. Chiaro è che comunque raccontano che sono carnivori, che mangiano una volta al mese, e che l'essere umano potrebbe realmente essere una preda piacevole. Mangiano mucche, mangiano cervi, mangiano maiali, mangiano veramente un po' di tutto. E nonostante siano più piccoli questi di un cavallo, per esempio, di una mucca, riescono a farlo perché hanno una sorta di caccia simile a quella del serpente. Loro mordono la preda e poi la lasciano morire nell'arco di qualche giorno. Quindi diciamo che la infettano, no? Iniettano il veleno con il morso. Quando poi la preda è morta, si prendono il tempo di tutta tranquillità per mangiarsela tutta.
E ma infatti io ho detto fino a 3 metri perché è quello che leggo. Vuol dire che sono più piccoli? Che dimensioni hanno più o meno?
Possono essere anche più... Le femmine sono più piccole, i maschi sono più grandi. Da noi è stato particolarmente impressionante perché questo poi è il periodo degli accoppiamenti. Quindi quando noi siamo arrivati in questo punto di foresta dove li abbiamo trovati, c'erano tre, c'era una femmina e il maschio sopra di lei, insomma, ad avere un accoppiamento. E dopo un attimino è arrivato un altro maschio che si è messo a lottare con quello che si era già, diciamo, impossessato della femmina. E lì è diventato un pochettino pericoloso, si è visto proprio che i ranger hanno cominciato ad allontanare tutti i turisti. Loro hanno un bastone che usano, tra l'altro, per difendersi, un bastone di legno, e su quell'estremità c'è come una V, simile a una... come si chiama?
Come quello per i serpenti.
Fionda. Esatto. Esatto, come una fionda. Loro dicono che se si avvicina a questo drago, loro avvicinano il bastone e come alla gola, no? E poi il drago si allontana, quindi hanno scoperto questa...
E noi, in quei momenti o ti fidi o ti fidi, non c'è molta, esatto. Non c'è molta scelta. Però la cosa forse che mi ha stupito di più, informandoci un po' su questo drago a distanza, è la rapidità, che diventano rapidissimi. Ma nei tuoi video erano molto lenti. Cosa ti hanno detto rispetto a questo? Cioè, quanto rapidi possono essere? È quella la loro caratteristica?
Esatto, loro sono molto lenti nei movimenti, ma nel momento in cui vogliono cacciare diventano molto veloci, riescono a fare uno scatto veloce. E rispetto invece alla pericolosità per l'essere umano, che avete detto prima, i reality lo anticipavo, ci hanno raccontato che l'anno scorso un turista cinese che non comprendeva l'inglese, quindi non ha ben capito, insomma, le istruzioni, non ha capito che doveva stare lontano e seguire Ranger, si è avvicinato troppo, il drago l'ha morso. Questo ragazzo è stato poi quindi trasportato a Labuan-Bajo, che è il paese più vicino, dove c'è un ospedale, solo che non avevano l'antibiotico, quindi l'hanno poi dovuto trasportare a Bali, ma nel frattempo è morto.
Quindi il rischio, sappiamo, tanto bello scoprire un mondo così, scoprire anche questo animale, ma immagino appunto quanto bisogna seguire chi ne sa, chi conosce, e quindi questi ranger. Siamo contenti che tu stia bene. Che tu sia a Bali in questo momento, e per dirla tutta avevamo provato a collegarci la settimana scorsa quando eravate lì, ma non è stato fattibile, ma siamo ancora più contenti appunto di sapere che è andato tutto bene, che tu ce l'hai raccontato e che presto tornerai nella Svizzera italiana nel momento più bello dell'anno per essere qui. Quindi buon viaggio, buona fine di viaggio, Sofia, e ci vediamo presto.
Torna presto. Mille. Ciao a tutti, grazie.
Un saluto, adesso c'è Shakira. Shakira con una grande canzone sua, non l'ultima dei mondiali, Whenever, Whenever. La settimana scorsa è passato a trovarci una persona che ci ha raccontato che lui affronta delle gare che oggettivamente sembrano davvero quasi impossibili. Non solo lo fa per mettersi alla prova, ma lui vuole dare anche una grande visibilità a una causa che gli sta molto a cuore, che è quella dell'Alzheimer giovanile, che ha colpito suo papà, suo zio, suo nonno, ed è una grande causa la sua. In questo momento però lui non è qui con noi in studio come la settimana scorsa. Davide Mangani è in sella alla sua bicicletta e sta percorrendo, ancora sta vivendo un'altra, l'ennesima sua grande avventura di endurance, così si chiama, di quelle molto estreme. Lui sta facendo la Swiss Bike Adventure, che è una delle prove più dure in Svizzera ma anche in Europa in bicicletta. Parte da Andermatt, torna ad Andermatt. Diciamo che non c'è un limite di tempo per percorrerla, sono in pochissimi che la fanno, una quindicina, sono 15 quest'anno, dura più o meno, possiamo dirlo, 4-5 giorni, ma dipende, c'è chi ci mette anche una settimana, anche di più, chi abbandona. Ecco, noi vogliamo collegarci, vogliamo provare a collegarci con lui, con Davide Mangani, che ci dedica forse un attimo del suo tempo in questa gara complessissima nel suo terzo giorno. Davide, ci senti, ci sei?
Ah, ci sono, è un parolone.
Come stai di testa e di fisico?
Allora, adesso ho appena finito una salita spacca gambe, quindi fisico più o meno ai minimi termini. Però dai, di testa sto cercando di tenere tutti i pezzi insieme.
Allora, a breve riavvolgiamo un po' il nastro di questi tre giorni, sentiamo anche il vento. Quindi non ti stai fermando, è giusto? Stai pedalando mentre sei al telefono con noi.
Sì, se il vento è un problema mi fermo.
Va benissimo, ci mancherebbe, non vogliamo...
Continua.
No, figurati, anzi. Tanto adesso devo solo arrivare a San Gallo, poi il riposo, quindi se ci arrivo con un po' di ritardo non è un problema.
Noi in realtà sappiamo che tra qualche ora sarai a San Gallo, perché ti seguiamo, ti può seguire chiunque, sei nel Canton Turgovia in questo momento, il tuo puntino si sposta ed è molto bello perché è una di quelle gare dove tu non puoi avere un supporto da parte di nessuno, devi essere indipendente, l'unica cosa che hai è... diciamo l'esterno, l'aiuto da casa, magari al telefono, perché ti possono seguire, tracciare. E noi vediamo che sei messo anche molto bene, sei sesto in questo momento su 15.
Sì, eravamo un po' di più, ma ci sono già stati dei ritiri. Però devo dire la verità, quello oltre ogni aspettativa, il primo giorno anche era ancora anche meglio. Peccato per ieri, poi vi racconterò.
Swiss Bike Adventure, se volete seguirlo, c'è già chi ci chiede come vederti. Sei il numero 18, sei sesto, ma è il numero 18. Si vede tutto di te, quanto sei stato fermo, quanto sei stato in movimento, dove ti trovi attualmente. Andiamo con ordine. Allora, siete partiti da Andermatt, sei partito da Andermatt sabato e hai detto sei andato benissimo, è andata benissimo la partenza.
Sì, il primo giorno è andato alla grande, anche perché il percorso con le mie caratteristiche, sono più uno scalatore passista, quindi passi alpini lunghi, cadenza costante, vado molto bene sì. Su quei tipi di percorsi. E poi la prima notte non volevo fermarmi inizialmente, però poi c'è stato un bel diluvio verso la una di notte e quindi ho pensato a questo punto, su 2 ore di sonno.
E dove dormi? Dove hai dormito?
Allora, in questo villaggetto, nella Svizzera francese.
Allora, è saltata la linea in questo momento, ci sta dicendo che ha dormito in un villaggetto. Quello che sappiamo, Lara, è che ci ha detto questa sarà la prima notte in albergo, quindi mi immagino già che arriverà un ponte o qualsiasi altra cosa. Lui, ricordiamolo, è Davide Mangani, è immunologo, quindi se voi guardate, anche lo seguite lungo il tracciato, vedete che si chiama Davide Immunoman. Mangani ci gioca anche su questo suo mestiere. Ci aveva raccontato anche la settimana scorsa di qua tanto le prove generali fossero andate malissimo e lui aveva detto però 11 giorni per recuperare, per capire anche come alimentarmi, come bere e come dormire. Davide, torniamo da te, dovresti essere tornato con noi. Dove hai dormito? Abbiamo detto dormire è anche importante. 2 ore, dove l'hai dormita la prima notte?
Allora, c'era questa piccola biblioteca con un'entrata coperta. Al di fuori della biblioteca c'era anche una piccola libreria con dei libri usati. E lì in questo spazio c'entrava giusto il mio sacco bivacco. quindi mi sono messo lì, ho fatto un paio d'ore di sonno. E intorno alle 5 stavo rimettendo le cose a posto ed è stato molto carino perché c'è stata questa coppia che penso fosse appena tornata dal sabato sera di Baldoria che mi hanno offerto delle cupcakes prima della partenza. Quindi ho fatto un po' di carico di cupcakes e via.
E poi sei partito per la tua seconda giornata, quella di ieri, com'è andata?
Allora, ieri è stato tremendo per me perché...
Per colpa dei cupcake.
Forse quello, mi hanno appesantito. No, in realtà è stato... ci sono state tantissime salite, però brevi, consecutive e ad altissima pendenza. Io quelle le soffro molto perché... alta pendenza, molto brevi, non prendo il ritmo, appena sto per prendere il ritmo la salita finisce, si scende, e veramente ho sofferto tanto. E quindi come si dice nel gergo ciclistico, sono detonato.
Ah, detonato, infatti dicevo scoppiato, detonato. Cosa significa? Come ti sentivi? Vedevi cose che non esistevano? Ti veniva da svenire? Cioè, come ti sei sentito? Cosa vuol dire? Che sensazione hai avuto?
Detonato, principalmente guardavo ai miei dati di potenza erogata sui pedali e era veramente... cioè, mi sembrava a sensazione come se stessi spingendo tanto e invece i numeri erano veramente esigui, quindi un po' come se inizi a pedalare a vuoto. La mente pensa che stai pedalando, ma è più un trascinarsi.
E in questi momenti cosa ti aiuta a non mollare? Come hai fatto ad andare avanti?
Allora, in questi momenti, allora, inizialmente c'è lo stimolo di dire... l'importante adesso è, anche se è una specie di bagno di umiltà, quindi in pratica si pedala, si va piano, ma si cerca di comunque di fare terreno, quindi di andare avanti. E sì, direi proprio è veramente un momento di umiltà.
È bello questa cosa che dici del bagno di umiltà. Mi chiedo se, Davide, qui c'è anche, è lì che esce anche magari il motivo per cui tu lo fai, il grande motivo, ovvero sensibilizzare all'Alzheimer precoce. Cioè, è lì che forse ti dici, ma perché lo sto facendo? E allora ti dà uno spunto in più, oppure in quei momenti è umiltà e basta, è sopravvivenza?
Sai, ti dico, io prima di iniziare, venerdì sera, stavo cercando un hashtag, qualcosa che potesse racchiudere alla fine il mio messaggio. E quello che mi è venuto era Outride the Pain, quindi veramente quello di cercare di superare, scavallare il dolore con la bici. E quindi in quel momento è stato veramente quello, anche se vado piano, sto facendo il mio dovere di fare l'outride. E quindi ho continuato.
Metabolizzare.
È arrivato a Delemont, tra l'altro, con quasi 6 ore di anticipo sulla tabella di marcia, perché il primo giorno ho veramente recuperato, cioè sono andato veramente forte. Mi sono steso su un prato per riposare un po', e lì devo dire c'è stato uno degli errori più classici dell'ultra cycling, perché in pratica avevo finito la mia nutrizione a metà giornata e, come tutti sappiamo, un po' in Svizzera la domenica non c'è nulla aperto.
L'hai imparato nelle prove generali, sì.
Poi anche durante il dottorato a Zurigo me ne sono accorto la domenica, già l'ho scoperto subito che è veramente dura. E poi per la peculiarità del percorso si passava tutto in villaggetti, eccetera, dove magari non c'era neanche una stazione di servizio con una Copronto, un migrolino. E quindi nel momento in cui a Delemon ho trovato finalmente una Copronto, praticamente l'ho svaligiata, cercando di mettere dentro le calorie che non ero riuscito a mettere. Però quando fai così ti appesantisci.
E certo, perché hai fame, poi andato... sei umano anche tu in questi casi, non vedi l'ora di mangiare, mangi magari anche troppo.
Sì, esatto, è proprio così. So perché sento della musica. Ecco, no,
ma penso sia il sottofondo sonoro. Possiamo anche abbassarlo.
No, no,
così.
Secondo me si è attivato anche in tasca. Eccomi. Allora, in pratica, allora, per due numeri, perché poi quella è la parte un po' più scientifica che anche mi piace. Più o meno in questi due giorni ho consumato intorno alle 25.000
calorie.
25.000 calorie,
aspetta. Allora.
Sì.
Aiutaci perché... come un metro di paragone, una persona come noi, qua in studio, una giornata del genere, quanti ne consumiamo?
Le donne intorno alle 1.800, gli uomini tra 2.100 e 2.200.
Ok, quindi questo ci evita di dover ripetere che stai perché percorri quanti sono 14 passi alpini, 25.000 metri di dislivello, 1.200 chilometri, sono tutti numeri che sono difficili da paragonare. Ma qui ci hai già detto qualcosa in più.
Ogni giorno è una settimana di fabbisogno di una persona normale.
Wow. È incredibile.
Però facendo due calcoli così ne ho mangiate più di 28.000. Quindi.
Sì, quindi troppe.
Nonostante tu. Sì. Troppe in momenti sbagliati. In sé non sono state troppe perché vuoi sempre un po' di surplus, perché anche poi la fase di recupero ha bisogno di energia metabolica che non è calcolata nelle varie equazioni. Però l'importante è il timing. Quindi questo è stato un cocktail infernale e stanotte non andava e ho fatto il pensiero strategico di dire invece di fermarmi e dormire stanotte, anche se piano piano cerco di parlare il più possibile per arrivare il prima possibile a San Gallo dove ho l'unica notte in albergo prenotata, e prima arriva più riposo.
E questo è giusto, e questo è giusto. Quindi non vedi l'ora adesso di arrivare a San Gallo. È bello che noi abbiamo potuto fare una parte di questo viaggio con te. Vediamo che sei quasi a metà, quindi vedremo di magari riuscire a collegarci ancora domani o nei prossimi giorni. La tua speranza al momento è di ritornare ad Andermatt in questo giro ad anello quando? O non hai più, non ti metti obiettivi?
Allora, l'obiettivo quello lì principale era di farlo in 5 giorni.
Sì.
Vorrei cercare di mantenere questo sogno, quindi nella speranza che magari questa notte a San Gallo mi dia modo veramente di recuperare il più possibile e quindi di recuperare il tempo perso, perché comunque stando a San Gallo starò praticamente un 6-7 ore in più rispetto a quello che avevo preventivato, ma magari quelle si recuperano se sono di nuovo in forma. E poi anche nella speranza che adesso inizia la parte più dura, ma è quella che più si addice alle mie caratteristiche, perché faremo l'Albula Pass, lo Splugen Pass, Bernardino. Quindi tra l'altro avrò anche questo piccolo passaggio di nuovo in Ticino scendendo da San Bernardino che magari mi darà un po' di, io dico ormai la valle lì di Bellinzona è casa mia, quindi
certo.
un po' di aria di casa magari mi darà quella spinta finale.
Beh, noi te lo auguriamo, ti auguriamo anche che questa notte, questo pomeriggio tu ti possa davvero riprendere tutte le energie che, l'hai detto, hai consumato soprattutto ieri per partire poi domani con tutta la forza che hai bisogno per affrontare, insomma, questi dislivelli importanti che tu hai detto, però che sono un po' il pane per i tuoi denti, ecco.
Tra l'altro mentre...
Poi sì, no, volevo solo veramente ringraziare... Non sono riuscito a rispondere tutte le persone del team ciclistico Emo Program, del Triathlon Team Ticino, tutte le persone che veramente stanno facendo il tifo, il mio meccanico Mattia, il mio mentore dell'Ultra Cycling Davide Geraci, che mi stanno veramente spingendo, e poi ovviamente più di tutti mia mamma, che, con la quale mi sono sentito già 10 volte, mi risponde in maniera tranquilla, ma lo so che sta soffrendo tantissimo, la sto ammazzando. Secondo me è più detonata di me.
Povera mamma, sempre lei. L'ultimo saluto lo facciamo sempre a lei, perché effettivamente lo dicevi da sempre, quella che soffre di più per queste tue fatiche che fai, per tanti motivi, su tutti uno che noi ci piace ripetere, quello molto più nobile, di rendere attenti tutti, con anche delle conferenze sui rischi dell'Alzheimer giovanile. Noi sappiamo tutto di te guardando la tua tabella, sappiamo che avrai il tramonto tra 11 ore e 16 minuti dove ti trovi, che c'è il vento che sentiamo, abbiamo anche la velocità, perché è proprio davanti a noi nella tabella. Insomma, se volete seguire Davide Immunomen Mangani, andate su Swiss-Bike Adventure e lì avete il tracking di tracking, potete seguire tutte le persone, tutti questi grandi ciclisti che stanno facendo questo giro della Svizzera. Grazie Davide, ciao, siamo con te,
ciao,
tutta
mille.
La forza possibile a te.
Alla prossima.
A presto. Ciao, ciao, ciao. Ribuongiorno, rieccoci qua dopo le notizie. Siamo sempre noi, Lara Van Gammeren e io sono Alice Pedrazzini. Vi accompagniamo insieme fino alle 11, poi ci sarà Maria Pia Belloni e questa è la mattinata di Rete 1 che si chiama Mille Voci Estate. Quando si parla di estate ci sono degli oggetti che vivono di più nel periodo più caldo del nostro anno, che è l'estate, appunto. E noi ve li raccontiamo, vi diciamo che non ci sono sempre stati, ma a volte ci stupisce che sono nati tanto tempo fa.
Oggi andiamo sott'acqua.
Andiamo sott'acqua. È qualcosa che indossiamo per andare,
sì,
più veloci.
Esatto, sì, che ci fa sentire proprio, a me fa sentire un po' una sirena quando le indosso, devo dire, quella velocità, quei movimenti che dici cavolo, ma mi dà qualcosa di diverso rispetto alla nuotata solita in cui a volte ci si può sentire un po' goffi, un po' lenti.
Vi parliamo delle pinne, tra pochissimo andiamo a scoprire questo oggetto che non tutti sono abituati a usarlo, sono in grado di usarlo, e qua lo ammetto, qui lo devo ammettere, non sono capace a usarlo,
ecco.
E quindi tutt'altro che sirenetta, l'opposto, non so cos'è, ma sono quella cosa lì. Quando si cerca di capire come è nato un oggetto, il perché è nato, quale intuizione c'è dietro, io guardo le pinne, ed è l'oggetto di cui vi raccontiamo oggi la storia, l'oggetto dell'estate, lo chiamiamo così, io penso subito, Lara, al fatto di osservare la natura, vedere che gli animali, alcuni hanno le pinne, ce le hanno già automaticamente, e quindi guardi loro e riproduci quello. Ma non è andata proprio così.
Non è andata così...
liscia.
Esatto, così liscia, perché poi noi le pinne le associamo soprattutto ai piedi, no? Che si calzano e si usano per nuotare, per fare apnea, le immersioni, ma in realtà nascono come pinne per le mani. E quindi è già qualcosa che ci sorprende, e lì non nasce attraverso l'osservazione della natura, ma l'invenzione invece che ci porta poi ai piedi, sì. Quindi in realtà c'è questo osservare, imitare, vedere che appunto chi nuota nell'acqua lo fa meglio di noi, da più tempo di noi, e quindi imitare è sempre poi un'aggiunta per arrivare ad essere più veloci e a inventare qualcosa che ci aiuti, no?
Quindi andando con ordine...
Andiamo con ordine.
Chi è il primo che dice, ma sai che ci vogliono delle pinne, io invento le pinne.
Benjamin Franklin, che è un grandissimo inventore, ha inventato tantissime cose, forse la sua invenzione più famosa è il parafulmine nel 1752, ma ha anche inventato gli occhiali bifocali, quindi quella lente che ti permette di guardare sia da lontano se hai dei problemi di miopia, ma anche leggere se hai dei problemi alla vista da vicino.
Quel pezzettino,
esatto,
sotto.
Quel pezzettino sotto che ti permette di alternare la vista in questo modo secondo la tua necessità. Ma lui, ancora prima di aver fatto queste invenzioni, era un bambino, un ragazzino, aveva 11 anni, era davvero giovane nel 1717, e ha deciso di inventare appunto queste due palette in legno, ha costruito abbastanza leggere, anche poco, un po' fragili, e le ha applicate alle sue mani. E questo perché? Perché voleva provare a spingere maggiore acqua quando nuotava per aumentare la sua velocità, e così ha fatto, e così ha iniziato appunto lui a imitare in qualche modo gli animali che riescono proprio attraverso questo sfruttamento della superficie con le mani palmate ad andare più velocemente. Aveva solo 11 anni, quindi era proprio un piccolino.
Quindi ha capito come aumentare quella che poi noi adesso chiamiamo la propulsione in acqua.
Esatto.
Non far passare l'acqua attraverso le dita. Ha applicato una tavolozza sulle due mani.
Sulle due mani, ed è rimasta così per diversi secoli. Lui non l'ha brevettata, sappiamo che è una sua invenzione, ma è rimasta così per quasi due secoli. E poi arriviamo in Francia nel 1933, e qui, attraverso diverse invenzioni che hanno cercato di fare in questi due secoli per migliorare il nuoto, no? Anche disciplina, quindi si cercava di rendere i nuotatori più veloci. Nel 1933 l'ufficiale di marina e appassionato anche di nuoto subacqueo Louis Curlieu ha depositato per la prima volta il primo brevetto delle prime vere pinne indossabili, in questo caso ai piedi, e qui quindi ci spostiamo a quelle che conosciamo noi.
Allora, abbiamo un brevetto, abbiamo qualcuno, lui, che le costruisce in maniera artigianale, o come dobbiamo immaginarcelo?
Le prime pinne erano ancora abbastanza artigianali.
Okay.
Quindi ci vuole del tempo per arrivare a quelle che conosciamo noi, perché ci sono pinne piccole, ci sono pinne di metri e metri, non so se le avete mai viste queste pinne, che è davvero impressionante, si usano soprattutto per andare in profondità. Chi fa apnea libera ha queste pinne davvero, che permettono un andamento lento e costante con questa propulsione pazzesca. Quindi quello arriverà col tempo.
Però è di plastica, sono di plastica.
Però sono di plastica, si chiamano palm, che è la parola francese per dire pinne, quindi lì è rimasta nel 1933, e diventano però popolari dopo ancora qualche anno, quando un pioniere della subacquea le ha messe ai piedi ed è andato negli abissi, possiamo dire così, in mondovisione attraverso dei documentari, e quindi attraverso questi documentari che le persone hanno visto per la prima volta degli uomini nuotare proprio come dei pesci, come delle sirene, ho detto io, comunque con questa particolarità ai piedi, si sono interessati, e lì è iniziato il commercio anche per chi non è esperto, per chi voleva sperimentare, per chi voleva fare semplicemente un po' di snorkeling, magari quando si trova al mare, poter andare un po' più a largo, un po' più in profondità.
È l'ennesimo caso in cui per davvero ti dici sì, hanno inventato qualcosa, ma in realtà la natura c'era già arrivata prima, quindi
sì.
Forse possiamo dire che quella della pinna è davvero uno dei casi più riusciti e più emblematici anche dell'imitazione della natura da parte dell'uomo.
Sono sempre avanti.
E alle 10:17 arriviamo a un momento che avevamo promesso a chi ci ascolta e che ha sentito all'inizio, l'avevamo detto. A noi piace tanto chiudere il venerdì con un libro, raccontarlo, analizzarlo insieme, fare quel book club, club del libro. Ma noi dobbiamo dirvi qual è il libro di questa settimana.
Sì, dobbiamo dirlo, così potete iniziare con me la lettura. Tu, Alice, l'hai detto, l'hai già iniziata, lo stai ascoltando. Io lo inizio questa sera, e quindi inizio la lettura di I convitati di pietra di Michele Mari, che ha vinto il premio Strega di quest'anno.
Perché lo leggiamo? Perché con noi in studio c'è un collega che ci ha detto dovete assolutamente leggerlo, questo collega Alessandro Bertellotti. Buongiorno, ciao Alessandro.
Buongiorno, buongiorno. Sì, dovete leggerlo, ha vinto sia lo Strega Giovani, che è curiosa come cosa, perché è un libro abbastanza trasversale, piace oppure insomma suscita l'interesse, ecco, di più generazioni di lettori, compresi quelli giovani. Vale la pena.
Allora, noi l'ultima volta avevamo avuto Isabella Visetti che ci ha detto leggete Destinazione Errata di Domenico Starnone, anche lui aveva vinto un premio Strega.
Sì.
E in quel caso l'avevamo poi commentato a fine settimana. Alcuni di voi avevano seguito questa nostra proposta del lunedì per il venerdì. E in quel caso avevamo detto lo leggete rapidamente. Anche qui si legge molto in fretta. No, stai già facendo una faccia, cosa mi dici?
Sì, si legge molto in fretta. È davvero strutturato bene, nel senso che ogni pagina ti spinge chissà cosa succede nella pagina seguente. E la cosa interessante di questo libro è che a un certo punto, secondo me, e poi lasceremo agli ascoltatori e ai lettori confutare o confermare questa cosa, secondo me a un certo punto ti dimentichi la ragione per cui stai leggendo, cioè vai avanti a leggere senza preoccuparti di come sarà il finale.
160 pagine.
Sì.
Non ti preoccupi del finale, è vero, io lo sto leggendo e sono dentro, sono con loro, sono con questi personaggi di cui conosco solo il cognome. Mi sento parte di questa classe, vogliamo raccontare brevemente la trama, è una classe che decide di fare questa riffa, no, come si chiama?
Sì, una lotteria.
Una lotteria della morte.
Sì, più o meno. Allora, in effetti alla cena di classe post-diploma decidono, sono una trentina, siamo nel 1975, decidono di creare un piccolo fondo, gestito tra l'altro in modo molto intelligente, molto organizzato da un esperto di finanza, e quindi diventa una cifra che non sapremo mai, ma è una cifra colossale, e gli ultimi tre sopravvissuti della classe divideranno il montepremi. Si trovano forme di cinismo, forme di aggressione, forme di solidarietà straordinaria.
Ironia.
Una cosa, ironia bellissima. Una cosa che non si trova è il riferimento a tutto quello che succede dal 75 al 2050. Per esempio nel 75, insomma, sono gli anni in Italia delle Brigate Rosse, l'Italia vincerà due campionati del mondo di calcio, c'è il Covid. Nulla di tutto questo appare nel libro. Il libro è una bolla, si esce completamente dalla realtà e ci si infila nella vita di questi studenti, ex studenti, che costringono se stessi, loro stessi, a cenare una volta all'anno per vedere ancora chi c'è, chi sta male, chi è sopravvissuto, chi non c'è più, perché, eccetera, sperando, a un certo punto neanche più tanto sperando, di arrivare fino in fondo.
Io non l'ho ancora letto, quello che mi incuriosisce è un passaggio così lungo, no? dal 1975 al 2050, sono dei ragazzi appena adolescenti, si sente questo cambio di mentalità, questa crescita dei protagonisti, si percepisce?
Nel senso che per esempio non c'è nessun riferimento al futuro. A 19 anni chi di noi pensava come sopravvivere, come vivere, come arrivare a 95 anni? No, era pensare all'università, pensare al lavoro, pensare ai viaggi, pensare a mettere su famiglia per tanti di noi già a quell'età, o colleghi, amici, compagni di scuola che sono sposati giovanissimi, eccetera. Questa cosa qui non si trova. Il termine futuro è molto curioso, perché non c'è, nessuno ragiona su cosa farò da grande, per esempio, ed è una cosa che ho chiesto a Michele Mari, che ho avuto la fortuna di incontrare dopo la vittoria dello Strega ad Alassio. Trovate l'intervista nel sito di Altri Luoghi, andati in onda sabato scorso, e la cosa curiosa è che lui si è confrontato, visto che lo Strega viene presentato, i candidati vengono presentati in pubblico, raccontano il loro libro anche a una platea, in questo caso di giovani, e lui ha notato giovani che hanno letto il libro e l'hanno votato perché ha vinto anche lo Strega Giovani, ma allo stesso tempo erano molto più smart, molto più solidi, molto più attenti al presente e al futuro rispetto, lui l'ha ammesso, rispetto alla sua generazione, rispetto anche ai 30 protagonisti del libro.
Ok, quindi questi giovani che hanno votato non si può dire per forza che si siano ritrovati in questi 30 protagonisti.
Esatto.
Interessante. È interessante, io sono molto curiosa, devo dire, incuriosita dalla trama e anche da questo aspetto dei giovani che hanno apprezzato un libro che parte da giovani ma che sono giovani di un'altra generazione e che si distaccano dal giorno d'oggi e dai giovani dei giorni d'oggi.
Anche perché quello che nasce come un gioco poi si trasforma in tanto altro, su tutti io direi il nostro rapporto con il tempo che passa.
Bravissimo, anche il rapporto con noi stessi, quindi è
e
un
lo
libro...
rivedi anche nelle persone in cui, che frequenti, trovo, i tuoi coetanei li rivedi e lì hai... ti rivedi, è come fosse uno specchio, con quelli con cui sei andato a scuola, ti dicono che età hai tu, in che momento della vita magari sei tu, è uno di quei momenti in cui forse ci rivediamo anche noi, pensando alle cene di classe, chi ne ha fatte, c'è sempre anche un po' quella tensione, il paragone.
Il confronto, certo, chi ce l'ha fatta e chi invece... non ce l'ha fatta, come evitare di far notare tante cose che sono successe nel frattempo e come non restare legati ai ricordi, che è uno dei rischi delle cene di classe.
Allora, Michele Mari, I convitati di pietra, vi invitiamo a leggerlo, poi allo 076-321-1113, ma anche con delle telefonate, venerdì potremo commentarlo insieme. Questo è l'appuntamento che noi vi diamo con il nostro Club del Libro, che in questo caso è stato proposto dal nostro collega Alessandro Bertellotti, che sul tavolo, altri tre libri, ce n'è uno che vuoi consigliare se qualcuno dice ma io non lo voglio I convitati di pietra, o l'ho già letto, tu ne hai sempre tantissimi sulla tua scrivania.
Allora, parlavamo mentre andavano gli audio 2, anche lì. Vecchie storie di studenti, parlavamo sia di Emmanuel Carrère, che è uscito con Colcozzo ormai qualche mese fa, per leggerlo, mettiamo così, bisogna essere in modalità Carrère, che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Il mondo si divide, credo, in diverse categorie, due sicure, una è Carrère, fantastico, due no, un altro libro di Carrère.
E questo di cosa parla?
Allora, questo parla di sua madre ed è una bella storia, perché ci si infila in una parte della Francia, in un mondo straordinario, come solo la Francia e come solo Parigi può essere, chi ha visto ieri pomeriggio il Tour de France forse capisce, quel mondo lì, quella mentalità lì, e allo stesso tempo come la Francia di oggi è nata da contaminazioni e da storie provenienti da tante altre parti del mondo. La mamma, la parte di madre di origine di Emmanuel Carrère è russa ed è
biografico.
Sì, okay. Ed è un libro chiaramente autobiografico. L'altro libro che vi segnalo è Kiran Desai, La solitudine di Sonia e Sanni. Kiran Desai vinse una ventina d'anni fa il Booker Prize e questo è uno dei candidati alla vittoria di uno dei più prestigiosi premi internazionali di letteratura. È la storia di due ragazzi indiani di buona famiglia che si confrontano con il mondo contemporaneo, loro vanno a studiare o a lavorare negli Stati Uniti, si confrontano con una realtà che fatica, come quella indiana, che fatica a fare i conti con il passato e a fare i conti con il presente. Non vi dico di più perché altrimenti svelo tanta trama. Sì, mi è proprio piaciuto. Bisogna mettersi lì e dedicare il tempo, 700 e qualche cosa, avevo anche fatto 740.
Allora, lui ci ha proposto invece I convitati di pietra, che sono 160 pagine, che vi invitiamo a leggere per commentare insieme venerdì mattina alle 9, sempre qui a Mille Voci. Grazie collega Bertellotti.
Grazie
per
a voi.
Essere passato a trovarci e a proporci questo libro. It's so easy anche leggere questo libro, I convitati di pietra, con noi. C'è chi ci ha già scritto che lo farà e quindi non vediamo l'ora di commentarlo insieme venerdì. C'è anche chi ci dice belli libri, ma in questo momento vorrei parlare, ci vuole parlare di fiori. Va benissimo Paolo, se vuoi parlarci di fiori ci dici che quest'anno i girasoli stanno facendo fatica per via del caldo. E Paolo, ci dai un assist dicendo così, perché di solito vedevo che ci mandava delle foto di fiori. E io, pensando al caldo, vedo diverse notizie, anche nella categoria del lunedì, dove noi guardiamo le notizie di RSI Barnum, che diciamo, cita così, dice: anche questa settimana la Svizzera ha svizzerato. Sì, e anche il caldo ha portato con sé delle notizie molto svizzere che ci hanno fatto sorridere, quindi le facciamo passare un pochino cercando di capire che cosa è successo.
Come ha svizzerato questa settimana? Partiamo proprio dal caldo e da alcune conseguenze che ci sono, no? Perché noi sentiamo di alcuni paesi che anche dal forte caldo, dal troppo uso dei condizionatori, dell'aria condizionata, ci sono degli importanti blackout che creano dei disagi, e solitamente è collegato appunto a un blackout, a un problema del sistema elettrico.
Un forte utilizzo. Sì,
esatto, da noi no. In Svizzera un'altra notizia ha fatto sorridere in qualche modo, anche se poi effettivamente è un problema. Siamo nel canton Vaud, siamo a Orge, è buio, non funzionano sempre i lampioni, non per colpa di un blackout, ma per colpa delle formiche.
Certo, sono loro, questi insetti che si infilano, abbiamo scoperto, all'interno dei sistemi elettrici dei lampioni. Perché lo fanno? Loro sono attratti da un particolare calore, che in questo caso arriva dal lampione stesso, dall'elettricità, proprio da quello, non per forza legato alle ondate di caldo che abbiamo avuto. E loro cosa fanno? Trasportano addirittura all'interno dei granelli di sabbia e costruiscono all'interno il loro formicaio. E quindi a Orge hanno veramente un grosso problema, perché i meccanismi si bloccano.
Si bloccano oltretutto 2 o 3 volte all'anno, quindi è qualcosa che capita di frequente, con cui sono confrontati diverse volte all'anno, e Orge conta appena 425 abitanti, quindi insomma queste formiche davvero non danno tregua ai lampioni del posto, e non è in programma al momento una soluzione definitiva, non è ancora stata trovata. Questo perché? Perché i costi sono elevatissimi, comunque modificare tutto il sistema è un gran lavoro.
È una settantina comunque di lampioni. C'è chi ha sorriso dicendo che effettivamente hanno trovato un posto illuminante dove costruire casa queste formiche. È una notizia che ci arriva direttamente dal Canton Vaud. Sì, possiamo anche chiuderla così, però effettivamente a noi fa sorridere. A chi non ha luce per il suo quartiere a causa delle formiche fa un po' meno ridere, come spesso succede quando si tocca.
È un problema diverso, certamente.
A Chiasso, questo ha fatto discutere tantissimo la settimana scorsa, un'altra notizia, questa anche legata al caldo. Se voi avete un cane in questo momento e andate in centro a Chiasso, dovete assolutamente portare sempre con voi una bottiglietta d'acqua. E questo non perché il cane potrebbe avere sete e necessitare l'acqua, sicuramente anche per quello, ma soprattutto perché è entrata in vigore una nuova ordinanza, la prima in Svizzera, che dice che se il cane urina, diciamo le cose come stanno, da qualche parte, deve essere coperto, diciamo sciacquato via con l'acqua, altrimenti si può ricevere una multa fino a 100 franchi.
Esatto, e questa misura riguarda il centro di Chiasso, questo lo possiamo dire, quindi in particolare i marciapiedi, le facciate, non l'intera città, però è importante che ognuno insomma porti una bottiglietta, ce ne sono alcune anche di apposite, perché non è una novità per la Svizzera, sì, ma poi vedremo che c'è un vicino di casa, davvero in questo caso si può proprio dire che è un vicino, che è da 4 anni e quindi si è attrezzato anche con alcuni strumenti che facilitano in questo caso, e parliamo proprio di Como, che si trova a pochissimi chilometri e che da 4 anni ha questa regola, con multe nel loro caso fino a 50 euro.
Effettivamente si è parlato, ho guardato anche alcuni articoli dall'estero, l'hanno citato questo esempio, per esempio l'ATS che raccontava a Berlino, cioè quella che va direttamente anche nel resto del mondo, che fa capire cosa succede. Ho visto che a Berlino hanno ripreso questa notizia sorridendo molto, del tipo in Svizzera addirittura. Ma effettivamente abbiamo detto, Giacomo l'aveva fatto, Livorno e Barcellona anche, sta facendo veramente riflettere questa misura, da una parte perché ti dici addirittura il calore rende dei luoghi, lo sappiamo quanto delle puzze possano portare a evitare dei luoghi, quindi stiamo arrivando a quello a livello di calore. Spesso era più, io andando più a sud, penso al sud Italia, mi era capitato, ma proprio perché il caldo crea quello, siamo arrivati a quello stadio lì col calore. D'altra parte c'è anche chi dice: ma cosa vogliamo evitare? A un certo punto addirittura di non portare più i cani in centro, anche quello è un altro tema. Ho visto che a Como regalano le bottigliette d'acqua, quindi sì, facilitano un po' il compito a chi ha un cane. È uno dei temi che sta facendo discutere tanto. Locarno sta valutando anche lei questa possibilità. Cosa ci dice di noi, della tolleranza, del calore che sta arrivando? Ci dice
sicuramente questo caldo non aiuta con la tolleranza. Ho letto anche degli studi che davvero aumenta, no, poi il nostro senso di intolleranza quando fa così caldo, perché siamo proprio al limite. È vero che poi sentire degli odori sgradevoli in continuazione, se può esserci una soluzione che sembra comunque semplice, accessibile a tutti, potrebbe funzionare. Como potrebbe essere, ad esempio, chissà se si porterà da qualche altra parte questa nuova ordinanza.
Le prossime notizie le racconteremo tra pochissimo, adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo, perché ne abbiamo di altre, molto svizzere, molto
curiose.
Sì. Allora, l'esercito compra caro in Italia, lo sto traducendo dal tedesco, polemica legata a uno di quei prodotti che nella Svizzera interna tanto si mangia, ed è la purea di mele.
Sì, purea di mele che si mangia con diversi piatti. In questo caso parliamo della pasta Hörnli con la carne macinata, che spesso è accompagnata dalla purea di mele, ma proprio accompagnata nel piatto, come se fosse parte di una salsa con cui accompagnare le forchettate di
pasta. Forse la prima volta che l'abbiamo vista ci siamo un po' stupiti. Io mi ricordo questi Alper Macaroni.
Ah, esatto.
E mi dicono: Affelmus. Dico: ah, quindi è il dessert. E poi ho cominciato a capire che no, si uniscono questo sapore dolce col salato. Viene tanto criticata, però io vorrei dire che non è così grave, almeno per il mio gusto personale. E poi di fatto anche ad altre latitudini, altri posti della Svizzera, anche io penso in Ticino, nei Grigioni, mangiamo magari il formaggio con il fico, quindi questa cosa del frutto con il salato lo facciamo. Poi ci piace anche sorridere quando è uno dei grandi casi che si nomina quando si parla della differenza delle regioni linguistiche in Svizzera.
È vero, qua però è una grande polemica, proprio perché tutta questa purea di mele che viene servita ai soldati e dai soldati per l'esercito svizzero non è una purea svizzera, e questo ha fatto discutere molto. È una purea che arriva dall'Italia, e l'associazione dei frutticoltori si è lamentata dicendo che, insomma, con la quantità di mele che c'è in Svizzera, la grande produzione, ci si poteva affidare a un produttore locale anziché a un produttore estero.
Anche perché parliamo di un mandato, non è una volta lo compri una tantum, no, un mandato di 700.000 franchi, e quando è iniziata la polemica, dicendo: anche noi abbiamo le mele sul nostro territorio, non, perché andiamo all'estero? La risposta è stata: l'altra proposta svizzera non rispettava le regole, non rispettava soprattutto l'imballaggio, ecco, dell'esercito, che necessitava l'esercito.
Esatto, e quindi così per questo loro hanno detto di essersi poi affidati a questa azienda italiana che produce purea di mele. Ma all'associazione dei frutticoltori non è bastata questa risposta, perché ci sarebbero state delle altre alternative, ma pare che siano arrivate soltanto due proposte da poter valutare, e per questioni di imballaggio, alcuni dicono anche questioni economiche, la scelta è poi ricaduta su quella estera.
13 centesimi oltretutto è quello che costano, hanno 100 grammi in Svizzera, e all'esercito invece, secondo il listino delle forniture alimentari che sta girando, una porzione costa 30 centesimi, sempre 100 grammi. Quindi si dice: siamo andate all'estero e oltretutto costa nettamente di più, 13 centesimi contro 30 centesimi. La motivazione rimane quella: i requisiti richiesti per l'imballaggio non erano all'altezza, quelli svizzeri. Sta facendo discutere questo
parecchio.
Però la risposta è stata data. Il mandato per il momento è per questa azienda italiana, anche tra l'altro molto conosciuta. E quindi questa fa meno sorridere come notizia, però fa parte anche del carosello, per esempio, appunto, di RSI Barnum, che è quello che commentiamo il lunedì. L'ultima anche un po' così, è un po'...
Sì, riguarda le cravatte, che effettivamente l'uso delle cravatte è sempre, insomma, è diminuito.
Anche ai matrimoni.
Ai matrimoni, al lavoro non si usano più tanto. Sono poche le occasioni in cui si prende una cravatta, e soprattutto sono poche le occasioni in cui si acquista una nuova cravatta, perché magari uno ne ha una per l'occasione e quella rimane. E ne parliamo perché è una notizia recente. È la chiusura dell'ultima azienda produttrice svizzera di Zurigo di cravatte, che ha chiuso proprio perché non c'era più la richiesta degli ultimi anni. Loro hanno visto un grandissimo calo a seguito della pandemia, forse complice anche il lavoro da casa, che ha un po' modificato poi quelle che sono le regole al lavoro, anche di abbigliamento, un po' più casual è diventato, quindi la cravatta pian piano ha perso terreno in questo senso. E la notizia parlava anche di esercito, e ci possiamo ricollegare un po' alla notizia di prima, perché fino al 2025 questa azienda di cravatte produceva oltre 200.000 cravatte per la tenuta di libera uscita dell'esercito. Per ridurre i costi, poi l'esercito ha tolto questa divisa per la stragrande maggioranza dei soldati, e quindi da lì l'azienda produttrice di Zurigo ha iniziato a produrne forse 50.000 o anche meno. Quindi questo notevole cambio anche dell'esercito ha portato purtroppo l'azienda a dover dichiarare fallimento recentemente, e così si è chiusa l'ultima azienda, che era un'azienda di produzione familiare di cravatte.
Queste erano le notizie dalla Svizzera, curiose, tristi anche, ma allo stesso tempo che dicono di noi, anche della direzione, delle scelte, dei cambiamenti, delle abitudini del nostro paese. Adesso ci ascoltiamo una canzone, ed è Valérie di Mark Ronson con Amy Winehouse. Stiamo arrivando al termine di questa seconda ora insieme di Mille Voci, ed è quel momento in cui noi abbiamo deciso di dedicare qualche minuto a quelle informazioni che tutti sappiamo, ma in realtà quando ti dicono "ma me la rispieghi", non me la ricordo più.
Sì, è vero, bisogna sempre tornare a leggerle, sono magari quelle notizie che ti vengono in mente, quelle curiosità, quando osservi quell'oggetto e dici "ma perché il fondo della bottiglia ha spesso una forma a fiore?" E se poi non cerchi la risposta nel momento, ti tormenta per giorni e giorni.
noi sicuramente sì, quindi condividiamo con voi il perché c'è quella forma quasi a petalo o anche una cupola rientrante. Sì. Non è che è una cosa di design. Sì, chiaramente quando vedi, noi ne abbiamo una in Svizzera che ha una montagna al suo interno, in quel caso c'è un'idea di disegno dietro, ma dietro a questa scelta di non avere il fondo piatto c'è un trucco di ingegneria. Sì. Stiamo parlando di una bottiglia che deve resistere alla pressione, soprattutto se contiene acqua frizzante, quindi è molto importante. Fateci caso, se sono bottiglie che non contengono gas, può anche essere che siano piatte, ma se hanno l'acqua frizzante al suo interno non devono deformarsi, non devono cedere alla pressione, e diciamo non deve ballare sul tavolo. Quindi questi piedini, questi petali sono un po' come dei piedini.
Sì, sì, permettono alla bottiglia di essere stabile, e appunto soprattutto quando l'acqua è frizzante la forza riesce a concentrarsi meglio in questi piedini, no? Noi li abbiamo chiamati così, ed evita poi di rompersi, di esplodere, di modificare la forma, di gonfiarsi, e quindi poi assumere delle forme che non dovrebbero essere quelle della bottiglia. Quindi anche in un momento di stoccaggio è utile che la bottiglia rimanga così e che non modifichi la confezione per poi far partire tutte le altre.
La prossima volta che prenderete in mano una bottiglia di PET, magari guarderete quel piccolo fiore e capirete che forse dietro si nasconde, non forse, sicuramente molta più fisica, possiamo dirlo,
possiamo dirlo.
Quella che immaginavamo. Ecco perché sotto le bottiglie ci sono quei petali, e si chiama proprio così, è una forma a petali. E questo era Neck con Uno di questi giorni andiamo via, dice. Beh, noi stiamo per andare via con Lara Van Gameren.
No.
Succede questo, no. Maria Piavelloni, perché quando arrivi tu inizia la terza ora, dove, diciamo, bisogna rimanere qua.
Direi di sì, cioè state qua anche voi che mi date sostegno insieme a tutto il magnifico pubblico di Rete 1, naturalmente che di sostegno ce n'è già ogni giorno, sì?
Di cosa parliamo? Di che cosa succederà in questa terza ora? Di solito hai sempre degli ospiti, guardo fuori e li vedo che ci sono persone.
Esatto, uno l'ho conosciuto, il secondo non ancora perché stavo entrando in studio, quindi sì, oggi avremo due ospiti in studio, le altre settimane non sempre era possibile avere gli ospiti in studio perché a volte sono molto lontani, lo sapete anche voi, quindi c'è il collegamento telefonico che non sempre funziona, ma questo è tutto un altro problema. Oggi parleremo di uno sport che però è una scuola di vita. Parleremo di uno, vediamo se ma avete letto il comunicato stampa.
Abbiamo,
non vale,
comunicato.
Di uno sport
di cui non so le regole.
Beh, ma le regole di questo sport che stanno tra il sentimento di vita, di collaborazione, di sguardo verso l'altro, come siamo filosofi e poetici questa mattina.
Per parlare di rugby.
Parlano poi anche di impatti, di colpi, di corse, di andare avanti, ma per guardare indietro. Cioè, allora, parliamo veramente di uno sport che secondo me raggruppa tutta una serie di dinamiche che davvero esercitano uno stimolo impressionante sulle persone che svolgono questa attività. Delle regole cercheremo di parlare, ma non troppo perché sono davvero molto complicate. Noi parleremo anche tanto della filosofia che sottende a questa attività del rugby, perché è veramente un insegnamento di vita.
Quindi questo sarà un ospite?
Questi saranno gli ospiti.
Gli ospiti entrambi legati allo...
Attenzione. Uno ex giocatore, l'altro diciamo che si occupa più di coordinamento, di logistica. Ne parliamo perché appunto non si parla mai di rugby, one. Sì. E second perché si è appena concluso a Lugano una settimana appunto di proposta per chi il rugby non lo conosce. Voi ci siete andate?
A sto punto no, dobbiamo recuperare, ascolteremo adesso. Perché
ecco, capiremo se fanno altri camp.
Questo è quello che succederà nella prossima ora insieme. Noi invece, Lara Van Gameren, domani andremo, è il giorno in cui vi consiglieremo, quindi vi diciamo rimanete con noi anche domani perché vi consiglieremo un mezzo di trasporto molto svizzero.
Speciale, sicuramente, di quelli che magari si vedono sulle cartoline e possiamo dirvi qualcosa in più.
Poi Marisa ci dice, domani è anche il giorno, sì, effettivamente domani si parlerà anche del cibo molto svizzero, ci stiamo avvicinando al primo d'agosto, in questo caso lei dice, beh, ma sicuramente l'avete nominato prima, gli Alpen Macaroni con,
con la purea.
La purea di mele, beh, fa parte anche del cibo, non so se i rugbisti...
È intriga, beh, i rugbisti secondo me mangiano, sono curiosi, tanto quanto amano il fair play, amano le curiosità gastronomiche.
Sai che Olly, cantante, lui è stato un rugbista e dice io mi sono abituato a mangiare tantissimo perché bisogna, lui dice così, e adesso che canto devo saltare sul palco dappertutto, continuamente, costantemente, perché altrimenti non tengo il ritmo, come ci parlava prima Mangani, che è in sella, in bici, sta facendo il Tour de Suisse in bici, lui ci diceva io devo stare molto attento con l'equilibrio, non devo eccedere. Beh, lui è uno sportivo, tra l'altro domani proveremo a collegarci anche con lui.
Adesso... Rigorosamente senza cravatta, giusto?
Senza.
Non ci può più.
Ce ne sono più.
Svizzere non ce ne saranno più. Maroon 5 adesso per chiudere e la linea poi andrà a te. Via.